Un caloroso benvenuto a chiunque si stia unendo all'esplorazione di oggi. Iniziamo subito con una di quelle questioni che, diciamo che, sembrano sfidare un po' la logica comune.
Assolutamente. Specialmente in un mondo guidato dal profitto come quello tecnologico.
Esatto. L'obiettivo di questa analisi approfondita è proprio prendere un concetto apparentemente semplice e smontarlo per capire come funziona davvero l'economia dietro le quinte.
Un'ottima premessa.
Il punto di partenza per questo tuffo nelle fonti è un articolo molto recente. È stato pubblicato il 4 marzo 2026.
Freschissimo, insomma.
Sì, sì, recentissimo. Arriva dal blog aggregatore GNU Linux e dintorni ed è stato scritto da un autore di nome Alex. E il titolo, guarda, va dritto al sodo.
Sì, mi pare sia perché Linus Torvalds viene pagato anche se il kernel Linux è gratuito.
Esattamente quello. Ora, per chi segue abitualmente le dinamiche del settore tech, il fatto che Linux faccia girare letteralmente mezzo mondo non è certo un mistero.
Chiaro, è una base data per scontata.
Però il meccanismo economico esatto, cioè il modo in cui il concetto di gratuito si trasforma in un impero finanziario, ecco, questa è una cosa che merita un'indagine seria.
È un punto di partenza eccellente e credo sia fondamentale chiarire subito il contesto che emerge dall'articolo di Alex.
Certo.
C'è questa tendenza a pensare che l'open source, cioè il modello a sorgente aperto, sia una sorta di, non so, di anomalia. Un'anomalia che vive al di fuori delle regole dell'economia di mercato.
Come se fosse pura beneficenza?
Esatto. Come se l'assenza di un prezzo di copertina su un software significasse automaticamente l'assenza di un ecosistema finanziario dietro.
E invece?
E invece il testo ci mostra esattamente il contrario. Questo modello non distrugge affatto il valore economico, lo trasforma. Prende i vecchi concetti di vendita e licenza e li plasma in una forma completamente nuova.
Molto più adatta alle infrastrutture moderne, tra l'altro.
Molto più adatta, sì.
Ok. Analizziamo bene la questione, perché il paradosso descritto nell'articolo è davvero affascinante. Da una parte abbiamo Linus Torvalds, la mente dietro il kernel Linux. Quest'uomo non vende scatole con dei dischi dentro, non richiede l'inserimento di una carta di credito per sbloccare le funzionalità premium.
Nessun abbonamento.
Nessun abbonamento mensile, non ci sono codici di licenza, niente di niente. Chiunque in questo preciso momento può prendere quel codice e usarlo.
Gratuitamente.
Completamente gratis. Eppure, ed è qui il bello, non esiste alcuna transazione commerciale per il prodotto in sé, ci troviamo di fronte a un ecosistema economico colossale.
Enorme, sì.
Cioè, non stiamo parlando di un progetto amatoriale, ma del cuore pulsante dell'economia digitale odierna.
Ed è proprio qui che l'autore va a colpire uno degli equivoci più diffusi, anche tra chi lavora effettivamente nel settore.
Quale sarebbe l'equivoco principale?
L'idea che gratuito sia sinonimo di lavoro non retribuito, o magari di assenza di profitto lungo l'intera catena.
Ah, certo. Se non lo pago, chi lo fa per hobby.
Esatto. L'articolo specifica come molti credano ingenuamente che, siccome il kernel è gratuito, chi lo sviluppa lo faccia per pura gloria o debba vivere d'aria, letteralmente.
Una visione un po' romantica, forse.
Molto romantica. Ma per scardinare questa convinzione, Alex ci invita a guardare la portata reale di questo software. Non si tratta che un programmino per gestire le finanze domestiche, ecco.
Decisamente no.
Il kernel Linux, che ricordiamo è la componente fondamentale di ogni distribuzione GNU Linux, è letteralmente la base della maggior parte dei servizi internet di oggi.
Facciamo un attimo l'elenco, perché i settori menzionati dalla fonte danno davvero la misura della situazione. Parliamo di...
dispositivi Android, per cominciare.
Esatto, dispositivi Android che sono miliardi in tutto il mondo. Poi parliamo dei server aziendali che gestiscono i dati sensibili delle enormi corporazioni. E arriviamo fino ai supercomputer.
E ai giganteschi data center mondiali, non dimentichiamoli.
Giustissimo. E poi c'è il cloud. L'articolo definisce le piattaforme cloud in un modo che trovo molto calzante. Le chiama infrastrutture remote per l'erogazione di servizi digitali.
Una definizione molto precisa.
Praticamente, quando chiunque di noi usa un'app, manda un'email o guarda un video in streaming, si sta appoggiando a un'infrastruttura remota che, quasi certamente, respira grazie a Linux.
Esattamente. E qui l'analisi fa emergere la vera posta in gioco. Ciò che è davvero affascinante qui è che in un ecosistema così vasto, ubiquo e profondamente interconnesso,
il livello di rischio cambia.
Cambia drasticamente. Il concetto stesso di errore tecnico assume proporzioni completamente diverse. Il testo sottolinea un dettaglio cruciale in merito.
Ovvero?
Un bug, un difetto grave nel kernel, non è un semplice fastidio, non è l'app che si chiude. Ha il potenziale di generare perdite economiche enormi su scala globale. Può bloccare e compromettere servizi usati da milioni di persone nello stesso esatto momento.
Fermiamoci un secondo su questo punto, perché aiuta chi ci ascolta a visualizzare la realtà cruda delle cose. Mettiamo da parte l'idea del computer sulla scrivania che si blocca e costringe a riavviare la macchina. Immaginiamo, seguendo la logica rigorosa del testo, un difetto critico che fa crollare simultaneamente le infrastrutture remote di cui parlavamo prima.
Un effetto domino.
Un disastro assoluto. Significa servizi bancari fermi, logistica paralizzata, comunicazioni interrotte a livello globale.
Un blocco totale.
Alla luce di un rischio del genere, l'idea che un software vitale venga gestito come un hobby dopo lavoristico da volontari non pagati
diventa semplicemente ridicola.
Assurda, sì. Nessuna grande azienda potrebbe permettersi di basare il proprio business da miliardi di dollari su fondamenta così instabili e amatoriali.
Ed è proprio questa presa di coscienza che risponde alla domanda fondamentale sollevata dal titolo dell'articolo. Chi paga il conto?
Già. Chi firma gli assegni alla fine della fiera?
Il testo è molto chiaro su questo. Oggi Linus Torvalds è impiegato a tempo pieno per fare quello che fa, ma il suo stipendio non arriva da una singola azienda tecnologica che cerca di appropriarsi in esclusiva del suo lavoro.
Che sarebbe il classico modello monopolistico.
Esatto. Invece viene pagato dalla Linux Foundation, che l'autore descrive chiaramente come un ente senza scopo di lucro.
Ok, fondazione non profit. Fin qui ci siamo.
Il passaggio successivo dell'articolo, però, è quello che svela la vera architettura di questo sistema, perché Alex elenca il nome di chi finanzia effettivamente questa fondazione.
E qui casca l'asino.
E parliamo di colossi assoluti. Cita specificamente Intel, Google, IBM e Microsoft.
Aspetta un attimo. Questo è il passaggio che richiede decisamente un'analisi più profonda da parte nostra.
Dimmi.
Vedo nomi come Google, IBM, Microsoft e Intel. Stiamo parlando di entità commerciali gigantesche.
Molto competitive.
Competitive a dire poco. Sono note per farsi una concorrenza spietata in quasi ogni singolo settore del mercato tecnologico. Si contendono contratti miliardari, talenti, quote di mercato.
Si danno battaglia su tutto.
E trovarle tutte insieme a finanziare allegramente lo stesso ente senza scopo di lucro fa sollevare più di un sopracciglio. Mi risulta davvero difficile credere che le dirigenze di queste aziende si siano improvvisamente svegliate con uno spirito caritatevole. Dov'è il trucco in questa improvvisa e pacifica collaborazione?
Ma sai che non c'è alcun trucco? C'è solo un calcolo estremamente razionale. L'autore dell'articolo sottolinea un punto che non lascia alcuno spazio a interpretazioni romantiche.
Sarebbe a dire.
Non si tratta in alcun modo di donazioni filantropiche. Zero. Non c'è un briciolo di beneficenza in questi finanziamenti.
Me lo immaginavo.
Il motivo reale dietro questi investimenti massicci è freddo e pragmatico. Queste corporazioni versano fondi enormi nella Linux Foundation perché, come abbiamo visto prima, la stragrande maggioranza della loro infrastruttura globale dipende dal kernel Linux.
Quello della generosità.
Molto più potente.
Hanno costruito imperi immensi, grattacieli digitali che generano miliardi di profitti ogni trimestre. Ma si sono resi conto che le fondamenta su cui poggiano questi grattacieli sono condivise.
Certo.
Se le fondamenta cedono, crolla il grattacielo di Google, ma crolla anche quello di Microsoft e quello di IBM. È così che funziona.
È una metafora davvero calzante e porta a una conclusione chiave del testo. Queste aziende non stanno acquistando un prodotto.
Non comprano il software.
No, non pagano la Linux Foundation per avere una licenza o un software in scatola. Ciò in cui investono realmente sono le persone.
Questo è un passaggio fondamentale.
Sì, investono in quegli individui specifici che possiedono le incredibili capacità tecniche per garantire che il sistema rimanga affidabile nel tempo. Un'infrastruttura di quel livello, insomma, non si mantiene sicura e aggiornata per magia.
Serve olio di gomito?
Serve una supervisione continua, una direzione tecnica rigorosa e una manutenzione costante. Ed è per svolgere esattamente queste funzioni critiche che Torvalds viene retribuito.
Allora, mettiamo a fuoco il ruolo di Torvalds, perché è facile dire supervisione continua, ma cosa significa all'atto pratico? Voglio dire,
Se non sta scrivendo il prodotto da vendere a uno scaffale virtuale, cosa fa tutto il giorno per giustificare il fatto che le più grandi corporazioni del pianeta si assicurino che lui sia pagato a tempo pieno? Come si svolge il lavoro quotidiano di chi ha in mano le chiavi di questa infrastruttura globale?
L'autore del pezzo ci offre una lente perfetta per comprendere questo ruolo. Definisce Torvalds un architetto tecnico. Ed è un'espressione scelta con estrema cura.
Architetto tecnico, mi piace.
Basandoci sull'articolo, il lavoro quotidiano di Torvalds non consiste necessariamente nello scrivere febbrilmente nuove righe di codice da mattina a sera. Non è un battitore libero sulla tastiera.
E cosa fa allora?
Il suo compito principale è quello di rivedere in modo estremamente minuzioso il codice che viene costantemente inviato da una vastissima comunità di sviluppatori sparsa per tutto il mondo.
Una supervisione globale.
Come un architetto che supervisiona un cantiere enorme, lui deve controllare ogni singolo materiale prima che venga inserito nella struttura portante. Decide lui, e solo lui in ultima istanza, quali modifiche possono essere integrate in sicurezza e quali no.
Questo concetto dell'architetto è davvero illuminante. Se ci si pensa, il vero potere e il vero valore economico in questo caso specifico non sta tanto nel dire sì a una nuova funzionalità brillante.
Sta nel saper dire no.
Esatto, sta nel sapere quando dire no. L'articolo lo evidenzia molto bene. Respingere le modifiche rischiose è una parte fondamentale, forse la più vitale, del suo lavoro.
Assolutamente.
E non credo affatto sia una cosa banale. Rifiutare codice scritto magari da ingegneri bravissimi, che magari provengono proprio da quelle stesse aziende miliardarie che finanziano la fondazione.
Richiede una certa autorevolezza.
Richiede un'autorità e una sicurezza enormi. Orientare l'evoluzione di un progetto così vitale significa evitare che il sistema diventi un castello di carte instabile.
Indubbiamente. E questo ci ricollega direttamente al tema dei disastri economici di cui parlavamo. Il giudizio critico, l'esperienza accumulata in decenni di lavoro sul campo e la visione d'insieme del progetto sono, secondo il testo, la vera merce preziosa di questo ecosistema.
La vera valuta.
Sì. Chiunque può scrivere una riga di codice, ma capire come quella singola riga interagirà con miliardi di dispositivi e milioni di server sparsi per il globo richiede una competenza rara e affinata nel tempo.
Una prospettiva immensa. Tra l'altro, se non sbaglio, la fonte fa anche una precisazione sui suoi guadagni.
Sì, l'articolo menziona, per amor di precisione, che i compensi di Torvalds non si limitano al solo stipendio fisso della fondazione.
Mm-hmm.
Includono anche proventi da conferenze, premi prestigiosi e incarichi precedenti. Ma il cuore del discorso economico non cambia di una virgola.
Ovvero che il valore supremo non sta nel vendere il codice al chilo, ma in un concetto molto più immateriale e potente. La fonte sembra puntare tutto su un singolo elemento centrale.
La fiducia.
Esatto, la fiducia. Il motivo per cui i giganti della tecnologia aprono volentieri i portafogli non è per possedere il kernel Linux, ma per mantenere intatta la fiducia nel kernel Linux.
Vogliono dormire sonni tranquilli.
Vogliono avere la certezza matematica che qualcuno di estremamente competente stia facendo la guardia per evitare crolli strutturali alle loro fondamenta. È un rovesciamento totale rispetto all'economia classica a cui tutti noi siamo abituati.
Completamente diverso.
Nell'economia classica si paga per il possesso esclusivo di qualcosa di scarso. Qui si paga per mantenere solido qualcosa di condiviso.
Se colleghiamo questo al quadro generale, vediamo delinearsi in modo molto netto il nuovo modello economico dell'open source. Quello che l'autore, Alex, descrive magistralmente nel suo pezzo.
Un cambio di paradigma.
L'errore di fondo di chi non comprende questo mondo è cercare ostinatamente di interpretarlo usando le vecchie regole del mercato del software tradizionale.
Quelle della scatola col floppy disk.
Quelle. Quando il modello cambia, l'economia non scompare magicamente nel nulla. Semplicemente cambia forma. Se eliminiamo il pagamento diretto per l'accesso al codice base, la moneta di scambio deve necessariamente evolversi verso qualcos'altro.
E allora analizziamo questa nuova moneta di scambio. Perché è il nocciolo dell'analisi di oggi. Se non stiamo più scambiando denaro per un disco fisico o un link per il download a pagamento, per cosa stiamo scambiando questo immenso valore?
Il testo elenca una serie di fattori che a prima vista sembrano astratti, ma che in realtà hanno un impatto violentemente concreto sui bilanci aziendali a fine anno.
Sentiamo.
La valuta diventa la qualità intrinseca del codice, diventa la garanzia di continuità dello sviluppo.
anche perché un'infrastruttura ferma, che non si evolve rapidamente per rispondere alle nuove minacce di sicurezza o ai nuovi bisogni del mercato,
è un'infrastruttura di fatto già morta.
Letteralmente.
Proprio così. E si aggiungono elementi cruciali come l'affidabilità quotidiana del sistema, il supporto professionale pronto a intervenire in caso di crisi repentine.
Il famoso pronto soccorso aziendale.
Esatto. La stabilità garantita nel lungo periodo e soprattutto la capacità reattiva di risolvere problemi gravi in tempi rapidissimi. L'articolo fa ben capire che nel mondo reale il gratuito senza supporto è un lusso, o meglio, un rischio che nessuna vera azienda tecnologica si concede mai.
Quindi c'è un passaggio chiave da capire.
Passiamo da un'economia basata puramente sulla vendita di un prodotto chiuso a un'economia dinamica basata sulla competenza estrema e sulla manutenzione di altissimo livello.
È davvero affascinante come questo articolo smentisca con forza l'idea romantica del software libero, inteso come una sorta di utopia completamente slegata dal denaro.
Non lo è affatto.
Invece di essere spalmato su milioni di singole licenze vendute agli utenti, si condensa e si concentra in modo massiccio sulle competenze umane, sulla cura costante e rigorosa del prodotto.
È una prospettiva incredibilmente moderna.
Ed è questo spostamento monumentale del valore che rende il lavoro quotidiano di Torvalds, e di riflesso quello dell'intera comunità di sviluppatori che lui supervisiona,
una risorsa inestimabile.
Una risorsa letteralmente insostituibile per l'industria tecnologica globale.
Questa analisi fornisce a chiunque voglia davvero capire il settore tecnologico odierno una chiave di lettura, direi, indispensabile.
Senza dubbio.
Assistere al superamento di quel concetto un po' superficiale di software gratuito per abbracciare pienamente questo modello fondato su competenze, esperienza e gestione rigorosa della complessità, ecco, è essenziale.
Chiaro.
Chi si ferma alla semplice idea che Linux sia solo un sistema operativo scaricabile a costo zero da internet, beh, si perde completamente tutte le dinamiche di potere, investimento e strategia che governano le reti su cui si basa la nostra stessa società.
E questa, tra l'altro, è una lezione che va ben oltre il recinto del mondo dell'informatica. È uno spaccato incredibilmente lucido di come si definisca il valore oggi nell'economia in generale.
Assolutamente.
Nel vecchio mondo il valore si creava chiudendo le informazioni in una cassaforte blindata e facendo pagare un biglietto salato per l'accesso.
Il modello proprietario classico.
Oggi il valore si crea diventando la persona o magari l'organizzazione di cui semplicemente non si può fare a meno. La chiave di volta per mantenere funzionante un'infrastruttura vitale condivisa da tutti.
Diventare indispensabili.
Esatto. È una visione del lavoro e dell'economia incredibilmente più sofisticata e rende bene l'idea che l'etichetta gratuito sia in fondo solo la primissima superficie di un oceano molto, molto profondo.
Un oceano dove le correnti sotterranee sono dettate, come evidenziato in modo inequivocabile dalla fonte, dalla necessità disperata di stabilità.
La stabilità è tutto.
Le aziende finanziano pesantemente l'infrastruttura open source per garantirsi un ambiente operativo prevedibile. Senza l'architetto tecnico che valuta con pazienza, scarta i rischi e approva le soluzioni sicure,
sarebbe il Far West.
Quell'ambiente diventerebbe caotico in pochissimo tempo, distruggendo trilioni di valore azionario e operativo nel giro di poche settimane.
Impressionante. Avvicinandoci alla chiusura di questa analisi, credo sia utile ripercorrere rapidamente i passaggi logici fondamentali che abbiamo affrontato insieme in questo tuffo nelle fonti.
Volentieri. Tiriamo le somme.
Siamo partiti dalla provocazione iniziale di Alex. Perché pagare chi lavora un software che non costa apparentemente nulla? E, seguendo rigorosamente le fonti, abbiamo smantellato il pregiudizio pezzo per pezzo. Abbiamo visto che il kernel Linux non è solo un pezzo di codice divertente, ma è l'infrastruttura remota portante del mondo digitale, dagli smartphone ai supercomputer.
Tutto poggia lì.
Poi abbiamo scoperto che i giganti tecnologici, parliamo di concorrenti accaniti che si combattono ogni giorno, uniscono clamorosamente le forze per finanziare la Linux Foundation. Non per fare beneficenza, ma per pura sopravvivenza aziendale.
Il famoso pragmatismo aziendale.
Infine, abbiamo capito che il lavoro di Torvalds è, a tutti gli effetti, quello dell'architetto. Un filtro essenziale, la cui immensa esperienza previene quotidianamente disastri economici su scala globale.
Questa sintesi è perfetta, rende esattamente l'idea del quadro complessivo. E proprio ragionando su quanto emerso in profondità dall'articolo, c'è un elemento che invita a una riflessione più ampia.
Quale sarebbe?
Un pensiero che credo valga la pena lasciare aperto per chiunque stia seguendo questa discussione. Il testo di Alex sottolinea in modo molto marcato quanto l'intera economia digitale globale, dal cloud agli smartphone, dai server aziendali ai data center, come abbiamo detto, dipenda fondamentalmente dalla visione, dall'incredibile esperienza accumulata e dal severo giudizio critico di una sola figura, come Torvalds.
Supportato dalla sua fidata comunità, chiaramente.
Certamente, supportato dalla sua comunità. Ma il punto è che è questo delicatissimo filtro umano, basato su competenze maturate in decenni, che ci separa da perdite economiche potenzialmente catastrofiche.
È una responsabilità immensa, concentrata in un imbuto decisionale davvero strettissimo. Ed è proprio qui che la cosa si fa estremamente interessante se proviamo a guardare al futuro a lungo termine.
Esattamente. Viene allora da chiedersi, in modo molto naturale, in un mondo dove la vera moneta di scambio è diventata la stabilità a lungo termine, una stabilità garantita da specifiche, rare e direi irripetibili competenze umane, cosa accadrà realmente un domani?
Il nodo viene al pettine.
Cosa succederà alle immense fragili infrastrutture di colossi come Microsoft, Google o IBM nel momento inevitabile in cui questa primissima generazione di architetti tecnici insostituibili deciderà, per forza di cose, di ritirarsi?
È uno scenario che fa decisamente riflettere. Improvvisamente il vero problema non è più saper scrivere il codice, ma trovare qualcuno di cui l'intero pianeta si fidi abbastanza da lasciargli in mano le chiavi dell'intera infrastruttura globale.
Una questione di pura fiducia sistemica.
Una sfida immensa per il futuro dell'intero settore tech. Ed è stato un vero piacere districare queste dinamiche così complesse oggi, scoprendo come le forze economiche più potenti della nostra società si nascondono spesso proprio dietro la semplice etichetta del gratuito.
È stato illuminante.
Grazie a chiunque abbia seguito questa analisi approfondita fino a qui. Le esplorazioni continuano e noi ci sentiamo al prossimo tuffo nelle fonti.